Benvenuti a questa nuova esplorazione. Oggi facciamo un salto indietro, ma proprio indietro nei secoli.
Sì, andiamo alle radici di Vergano.
Esatto, e alla storia del suo castello. Una storia, legatissima a una famiglia potente, i Tornielli.
Una famiglia chiave per Novara e non solo.
La nostra guida saranno frammenti di un testo storico che si basa su documenti d'archivio, vere finestre sul passato.
Documenti che ci parlano direttamente.
Abbiamo pergamene, atti notarili. Si parte dal Medioevo, pensa. Una traccia del 1068.
1068. Impressionante.
Poi si passa per il 200, 1225, data importante. E arriviamo fino al 400.
Quindi copriamo un bel po' di secoli.
Eh sì. E non sono solo date, ma, come dire, squarci di vita. Di potere, di economia locale.
Dinamiche complesse.
Quindi, la nostra missione. Quale sarebbe? Proviamo a ricostruire come nasce Vergano.
Mm-hmm. Seguiamo l'ascesa, ma anche le cadute dei Tornielli.
Già, perché non fu una storia lineare.
Per niente. E poi le vicende del castello, le dinamiche economiche, politiche. Ok, allora cerchiamo di mettere insieme i pezzi.
Sì, come un puzzle storico. I documenti sono le nostre tessere.
È incredibile pensare che Vergano oggi, magari un po' fuori dai riflettori,
certo,
sia stato in realtà un nodo così cruciale. Teatro di storie familiari, legato a eventi molto più grandi.
La microstoria che si intreccia con la grande storia.
E tutto inizia prestissimo, quella prima menzione, 1068. Direi di tuffarci subito lì.
Partiamo da lì, allora.
Proprio 1068. Le fonti ci dicono che le prime case, i primi insediamenti, sorsero lì, nella piana tra due corsi d'acqua.
Il rio Grua e la Gogna.
Esatto, ma c'è un dettaglio curioso sulla Gogna. Il suo corso non era quello di oggi.
Ah, davvero? Sì, pare sia stato deviato, modificato, ma molto più tardi, nel 600.
Interessante. Quindi l'ambiente era diverso.
Già. E il documento del 1068 è una vendita di terreno. La descrizione è affascinante. Petiel erram in fundo grovelis, in loci ubidicitur Verganum.
Cioè un pezzo di terra nel fondo della grua, nel luogo detto Vergano. È la prima volta che il nome appare scritto.
Proprio così.
Beh, siamo nell'alto Medioevo, un periodo di grandi cambiamenti.
E subito un punto storico notevole.
Quale?
Vergano è attestata molto prima della vicina Borgomanero.
Ah sì, questo è importante. Le prime notizie su San Leonardo, il nucleo originale di Borgomanero, sono del 1125 circa.
Giusto. E la fondazione come Borgo Franco.
Quella addirittura del 1194, voluta da Novara per controllare il territorio. Quindi Vergano, ha radici più antiche qui.
Decisamente.
E poi c'è quel piccolo mistero. Un documento del 1225. Viene dal capitolo di San Giulio d'Orta.
Cosa dice?
Menziona insieme Verganium et Loganum, ma di questo Loganum si sono perse le tracce.
Loganum, mai sentito.
E gli storici pensano potesse essere tra Verganella e il torrente Sizzone, ma insomma resta un nome un po' fantasma.
Affascinante. E sempre nel 1225 un altro documento notarile ci dà un riferimento geografico più chiaro.
Ok.
Si tratta di un giuramento per definire i confini tra due pievi. Cureggio e Gozzano.
Le pievi, sì. Circoscrizioni ecclesiastiche e amministrative fondamentali all'epoca.
Esatto. E come punto di riferimento usano un piccolo oratorio. San Martino.
San Martino. E dove si trovava?
Le fonti dicono sull'attuale Via Maggiora. Un dettaglio che sembra piccolo, ma ci prepara il terreno.
Perché?
Perché è in questo contesto che arrivano loro, i protagonisti, i Tornielli.
Ecco, finalmente.
Le fonti li descrivono subito come una famiglia di peso. Si parla di un certo Giovanni Luigi Tornielli, indicato come colui che costruì o forse fortificò il castello. Era di una delle casate aristocratiche più antiche e potenti di Novara, documentata già dal XII secolo.
Davvero antica?
Sì. E scavando un po', questo Giovanni Luigi era figlio di un Filippo e nipote di Manfredo Tornielli.
Manfredo, console di Novara nel 1229, una carica importantissima nel comune medievale.
Esatto.
Quindi se colleghiamo questo al quadro generale, i Tornielli non erano signorotti qualunque, erano parte dell'establishment novarese da secoli.
Proprio così.
Li troviamo ovunque. Consoli del comune, consoli di giustizia, canonici nelle chiese importanti come la cattedrale.
Addirittura vescovi, mi pare.
Sì. Vescovi a Novara, ma anche a Bergamo, ad Acqui, la loro influenza era enorme, si estese ben oltre Novara.
Avevano contatti potenti, immagino.
Certo. Legami diretti con sovrani, imperatori, ottennero incarichi, feudi, ebbero ruoli nello Stato di Milano, poi nel Regno di Sardegna, con i Savoia.
Una famiglia che ha saputo muoversi bene.
Decisamente. Pensa che si divisero in 24 rami diversi.
24.
E quello di Vergano divenne uno dei più noti proprio per la storia del castello.
Ecco, allora la storia si fa davvero interessante. Seguiamo qualche momento chiave di questo ramo Tornielli di Vergano.
Vediamo.
Un momento fondamentale. 1323. Due Tornielli, Ribaldono e Calcino.
Sì.
Ricevono un incarico incredibile dall'imperatore Ludovico il Bavaro. Vicari imperiali di Novara.
Cioè rappresentanti diretti dell'imperatore. E conti di Arona, mi pare.
Conti e signori di Arona, esatto. E proprio da Ribaldono discende la linea dei signori di Vergano.
Quindi l'investitura imperiale è all'origine del loro potere a Vergano.
Sembrerebbe di sì. Ma, come spesso accade, la strada non è dritta.
Cosa succede?
Le fonti ci dicono che Opicino Tornielli, figlio di Ribaldono, a un certo punto perde il controllo del feudo.
Aia!
E a favore di chi?
Dei Visconti, i signori di Milano, che si stavano espandendo ovunque. Sembrava la fine per i Tornielli a Vergano.
Immagino. Contro i Visconti era dura.
Eppure, colpo di scena. Opicino riesce a recuperare il feudo.
Davvero? E come?
Grazie all'aiuto militare di un certo Giovanni Savio, un capitano di ventura.
Al soldo di chi?
Del marchese di Monferrato, che all'epoca combatteva contro i Visconti. Sembra una trama da romanzo cavalleresco. Eh sì, questo dice molto sull'instabilità dell'epoca. Il potere feudale non era mai sicuro.
Andava difeso, negoziato.
Esatto, perso e riconquistato. Perdere il feudo significava perdere tutto, terre, tasse, autorità, la base del loro status.
E non finisce qui. L'instabilità continua. C'è una terza perdita del castello, nel 1403.
Ancora? E stavolta chi è?
Facino Cane.
Ah, Facino Cane. Un nome pesantissimo. Uno dei condottieri più famosi e temuti.
Proprio lui. Dominava gran parte del Piemonte. Confisca il castello e il feudo per conto della Camera Ducale di Milano.
Quindi per l'amministrazione dei Visconti, o meglio, del Ducato. La situazione sembra di nuovo critica per i Tornielli.
Sembrerebbe. Ma questa famiglia ha una tenacia incredibile. Entra in scena Antonino Tornielli.
Un discendente della stessa linea?
Sì. E non si arrende. Inizia a muoversi. Forse diplomazia, forse pressioni sulla corte ducale.
E ce la fa!
Ce la fa. Ottiene dal duca di Milano il permesso ufficiale di riavere il suo feudo. C'è un decreto ducale formale, datato 8 febbraio 1413.
Incredibile! Un percorso davvero accidentato per mantenere Vergano.
Decisamente. E veniamo al castello. Il Castrum Vergani. Il cuore fisico del potere.
Quando fu costruito, si sa?
Le fonti sono vaghe. Un testo butta lì il 1283, ma senza prove sicure. Quello che pare certo è che i Tornielli ne prendono possesso nel 1332.
Ok, 1332. Ed erano ghibellini, hai detto, sostenitori dell'impero.
Sì. E come ne entrano in possesso? Non in modo pacifico.
Immaginavo.
L'ottengono sconfiggendo militarmente altre famiglie rivali della zona, i Brusati e i Cavalazzi.
Che a loro volta...
Lo avevano preso a un'altra famiglia ancora, i Testa.
Insomma, il castello nasce e cresce tra lotte feroci. Beh, è il contesto delle lotte tra Guelfi e Ghibellini, che non erano solo ideologia, ma faide locali sanguinose per il controllo di ogni castello, ogni campanile.
Esatto.
Ed è interessante notare quanto fosse piccola Vergano in quel periodo. Un documento del 1450, quando il signore era Antonio II Tornielli.
Sì.
Descrive Vergano come un centro di appena 20 fuochi.
20 famiglie, praticamente.
Esatto. Forse un centinaio di persone in tutto. Un piccolo villaggio dominato dal castello e dalla famiglia signorile. Il loro potere qui era molto diretto, quasi personale.
E vediamo come questo castello cambia nel tempo. Nel 1470 c'è un'aggiunta importante.
Cosa costruiscono?
Il torrione d'ingresso. Imponente, con tanto di ponte levatoio. Un classico.
Segno di potere ma anche difesa. Forse un segno di ritrovata stabilità dopo tutte quelle perdite e riconquiste.
Probabile. E poco dopo, 1489, costruiscono una casa sulla piazza.
Una casa sulla piazza? Chissà cosa fosse. Residenza? Uffici?
Non lo sappiamo di preciso. E poi ci sono restauri più tardi, nel 1675. Segno che il castello è rimasto vivo, abitato.
Certo.
Ma il castello non era solo casa e fortezza. Era il centro della vita pubblica.
In che senso?
Moltissimi atti notarili, vendite, contratti venivano fatti lì, proprio all'ombra delle mura.
Ah, interessante.
Le formule notarili sono chiare. Sulla platea, sulla piazza davanti, ante pontem castri, davanti al ponte, subtus turrim, sotto la torre.
Quindi la vita quotidiana e legale ruotava attorno al castello?
Assolutamente. C'è anche un esempio di una riunione della comunità. 11 ottobre 1474. Gli uomini di Vergano sopra si riuniscono in Castro Vergani, dentro il castello, per eleggere un loro rappresentante.
Quindi era il luogo del potere, dell'amministrazione, della comunità stessa.
Proprio così. Ma la vita dei signori, anche dei tornielli, non era solo gloria e mattoni. C'erano anche le difficoltà economiche.
Ah, ecco, i debiti.
Esatto. Negli ultimi anni di vita di Antonio II Tornielli, siamo nella seconda metà del 400, la famiglia sembra avere problemi finanziari.
E come lo sappiamo?
Dai documenti. Attestano che dovettero chiedere prestiti, probabilmente a tassi alti, a figure che oggi chiameremmo usurai.
E cosa davano in garanzia?
Le terre, i beni più preziosi, in particolare i prati sotto Vergano. E lo fecero con una clausola specifica. Il patto di ritrocessione.
Ah, il patto di riscatto, molto comune all'epoca.
Sì, c'è un esempio preciso. Un prestito di 500 lire imperiali da un certo Giovanni Maniano di Gozzano. Una bella somma.
Notevole.
Ma la situazione si complica.
In che modo? Ah, questo solleva una questione importante sulla gestione dei patrimoni nobiliari. Il patto di retrocessione permetteva di avere liquidità senza perdere subito la proprietà.
Giusto.
Chi rendeva, in questo caso i Tornielli, manteneva il diritto di ricomprare il bene entro un certo tempo, restituendo la somma, magari con interessi.
Un modo per tamponare.
Esatto. Ma qui le cose si ingarbugliano. La fonte dice che Giovanni Manino, il creditore, nonostante il patto, a un certo punto vende comunque a terzi quelle terre.
Ma come? Poteva farlo?
Forse i Tornielli non restituirono il prestito in tempo, o forse Manino fu, diciamo, spregiudicato. Non è chiaro. L'ipotesi è che abbia venduto a quel fracciazzino che poi ritorna.
Capisco.
C'è un atto notarile del 18 dicembre 1478 stipulato a Novara, molto significativo.
Cosa dice?
Giacopo Tornielli, forse un figlio di Antonio II, cede ai suoi fratelli Alberto e Opicino i suoi diritti su un terreno al Prato Grande.
Ok.
Questo terreno era stato venduto dal padre Antonio a Francesco Manini, figlio di Giovanni, per 540 lire, proprio con patto di riscatto.
E per quanto Jacopo cede i suoi diritti ai fratelli?
Per sole 90 lire.
90, pochissimo.
Pochissimo. Questo fa pensare a difficoltà economiche persistenti. Jacopo vende per una frazione del valore. Forse era una strategia familiare per consolidare i diritti di riscatto, sperando di recuperare il terreno poi. Ci dà un'istantanea vivida delle manovre finanziarie dell'epoca.
Una situazione che sembra quasi disperata. Il patrimonio che si sgretola per i debiti. Ma poi, incredibilmente, le fonti parlano di una ripresa.
Ah sì?
Sembra che tra il 1460 e il 1470, forse con la generazione successiva, i Tornielli riescono a rimettersi in sesto finanziariamente.
Una buona notizia per loro.
E non è solo un'ipotesi. C'è un altro atto notarile. 26 febbraio 1462.
Cosa succede qui?
Qui vediamo un Tornielli che ricompra proprietà. È Henricus Tornielli, figlio di quell'Antonino che aveva recuperato il feudo nel 1413.
Oh, il figlio di Antonino. E cosa ricompra?
Ricompra un campo, in località Ad Groham, vicino al Rio Grua, probabilmente.
Torniamo alle origini del nome Vergano.
E da chi lo ricompra?
Da un certo Iuglinus de Fracazzino.
Fracazzino. Forse lo stesso, o un parente, di quello a cui Manino aveva venduto i terreni pignorati.
La coincidenza è forte.
Il documento non lo dice, ma è suggestivo. Taga 32 lire imperiali.
E dove viene stipulato l'atto?
Ecco il dettaglio chiave. In loco Vergani vide licet in castro dicti loci, cioè nel luogo di Vergano e precisamente nel castello.
Nel castello. Un segnale chiarissimo.
Inequivocabile. I Tornielli sono di nuovo saldamente al comando, nel loro castello, e stanno ricostituendo il patrimonio.
Una storia di cadute e risalite notevole.
Quindi, cosa ci dice tutto questo racconto che abbiamo messo insieme? Ci svela le radici antiche di Vergano, una storia documentata che parte dall'alto Medioevo, molto prima di altri centri vicini.
Sì.
E poi l'incredibile parabola dei Tornielli, l'ascesa da Novara, la conquista e difesa di Vergano, le cadute per guerre e debiti.
Ma anche la capacità di ripresa, la tenacia nel riconquistare tutto.
Esatto. E la storia del castello è lo specchio di tutto questo. Costruito in tempi difficili, ampliato nei momenti di forza, centro della vita pubblica e persino teatro di queste transazioni economiche.
Questi documenti, che sembrano aridi, ci hanno fatto seguire una vera saga familiare.
Proprio così.
E l'aspetto affascinante è proprio questo. Come la microstoria di Vergano e dei Tornielli si intreccia con le grandi dinamiche.
Vero.
Vediamo la politica imperiale, le lotte tra fazioni, l'importanza della terra nel potere feudale, persino i cicli economici e le loro conseguenze, anche per i nobili.
Tutto connesso.
Il valore di questi documenti, atti di vendita, decreti, atti notarili, è proprio farci toccare con mano queste realtà. Ricostruire non solo eventi, ma logiche, difficoltà, strategie di persone vissute secoli fa. Ci danno un quadro complesso, non semplificato.
Ogni piccolo atto apre una finestra.
Esatto.
Su un mondo.
E riflettendo proprio su queste dinamiche concrete, la terra, i debiti, la lotta per lo status, viene da chiedersi...
Cosa? Archivi di tanti piccoli borghi italiani.
Sicuramente moltissime.
Storie che aspettano solo di essere lette. Per ricordarci che anche i luoghi che sembrano minori sono stati crocevia di destini importanti. Plasmati dal potere, dall'economia, dal tempo che passa. Una domanda che, lasciamo aperta.